uyakwazi ukuthumela ama-email na?
Traduciamo per tutti quelli che non potrebbero comprendere. Scriviamo per tutti quelli che non potrebbero ascoltare. Descriviamo per tutti quelli che non potrebbero guardare. Subti, sottotitoli e accessibilità per cinema, TV, teatro. Subti.com. The Soup of the Day. Fred.
Benvenuti su Fred Film Radio, The Festival Insider.
This is Fred Film Radio, I'm Eddie Bertotti.
Clémence Ferry-Latour pour Fred Film Radio, en direct du Festival de Cannes.
簡単に その先生の作品のあの紹介を
I'm Beconfi, Fred Film Radio, Marco Mamaragan.
Fred, The Festival Experience in 23 languages.
Buon mercoledì mattina, The Soup of the Day, sono Chiara Nicoletti, questo è l'11 novembre, siamo a metà settimana, ma io non ce la posso proprio fare a iniziare The Soup of the Day da sola e ho bisogno del mio angelo. Angelo Acerbi, buongiorno.
E io sono qui pronto a darti una mano.
Ormai mi sembra che abbiamo deciso il trend di questa settimana, andiamo di compleanni perché ci piace festeggiare in questo lockdown tuo, il mio semi.
Il nostro, di tanti di quelli che ci ascoltano ovunque.
Sì. Perché oggi compiono gli anni due grandi artisti, due grandi attori.
Sì, due grandi attori di due generazioni diverse, però entrambi famosi, sono diventati famosi più o meno nello stesso periodo. Uno molto 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 più famoso e l'altro comunque ultimamente si sta nel, diciamo che nella seconda parte della sua carriera cinematografica si sta facendo conoscere. Il primo,
come direbbero,
è...
alla Gomorra si sta ripigliando quello che ho suoio, come dire,
poi,
sta
esattamente
prendendo...
guarda, proprio esattamente quello il senso sia reale che figurato è proprio quello,
perché allora, sono entrambi un po' anche di origine italiana, parliamo di Stanley Tucci e Leonardo DiCaprio.
DiCaprio, infatti, il leonardino, il leonardone nazionale mondiale, è nato l'11 di novembre. Di che anno? Sai che non lo so.
Ma dai, è nato l'11 novembre, ma non l'avrei mai detto.
Del 74, uno scorpioncino a Los Angeles.
Vedi?
Ecco, per dire. E vabbè, non dobbiamo dire niente di Leonardo DiCaprio. Leonardo DiCaprio, che è un attore che era cominciato giovanissimo, era già bravissimo da giovane,
sì.
È diventato sempre più bravo. Ha avuto questa croce e delizia dell'Oscar che non aveva
mai. Sì, esatto,
mai.
Forse è stata l'unica cosa in cui ha fatto più fatica. Sì, come dire, sì, paradossalmente la sua più grande fatica è arrivare
fatica
a prendere il suo Oscar.
Esatto, più fatica che preparare e recitare in The Revenant, secondo me.
Sì.
Ha fatto più fatica a prendere l'Oscar piuttosto che a fare il cacciatore nella tundra.
Infatti io lo dico sempre che quell'Oscar per l'interpretazione in The Revenant è proprio l'Oscar contentino, perché lo doveva, se non altro, ricevere per quella discesa dalla macchina in The Wolf of Wall Street, che vale
sì,
veramente quello... 1000 Oscar, quindi là proprio veramente The Revenant era l'occasione per dire ok, ora basta. Ora,
cioè, era quasi un Oscar alla carriera fino
sì,
adesso.
Quasi un Oscar alla carriera, esatto. E abbiamo scoperto per questo compleanno, ci siamo intanto documentati per dire ma intanto Leonardo che sta facendo? E pare che il suo legame, ci sia un legame con Scorsese in ben due film.
In ben due film, uno sicuro, adesso uno non si capisce, mm-hmm. ma uno è sicuro. Uno è un film... fin di Martin Scorsese con DiCaprio e con Robert De Niro, quindi un ritorno in coppia pazzesco, che dovevano cominciare a girare a marzo 2020, ovviamente per
ciao,
che tutti sappiamo ciaone, è stato spostato nel 2021 e si chiama Killers of the Flower Moon ed è una specie di diciamo una specie di western ambientato in Oklahoma, basato su una storia vera in Oklahoma tra il 1921 e il 1922, dove Leonardo DiCaprio avrà il ruolo principale di uno degli Osage, che sono una tribù indiana a cui viene dato un territorio anche abbastanza povero e che loro sono convinti di potersi tenere tutta la vita, fino a che non arriveranno dei cattivi che cercheranno di portarlo via. E invece Bob, il Bob De Niro sarà il re di Osage Hills, praticamente il responsabile di una, della maggior parte degli omicidi che avverranno in questo territorio per cercare di accaparrarselo. E gli altri attori saranno tutti attori nativi americani, quindi sarà una bella prova e anche un bel esperimento, perché ci gli unici due attori conosciuti sono saranno Bob e Leo, detto così amichevolmente.
E sempre con Scorsese abbiamo appena scoperto sicuramente chi è più, diciamo, sul pezzo di noi a livello di news, lo sapeva già, ma noi abbiamo appena, ci siamo appena resi conto che è stato annunciato un altro progetto con Martin Scorsese che vede Leonardo DiCaprio nei panni di Theodore Roosevelt. Quindi
sempre
in un film che si chiama
affida,
Roosevelt,
eh?
sì esatto,
sempre personaggi fa da Howard Hughes, tutta roba proprio easy
sì, ma poi sempre molto complicato. Poi Theodore Roosevelt è stato interpretato moltissime volte al cinema, quindi è sempre un'arma a doppio taglio, potrebbe, però Scorsese e DiCaprio direi che un po', non dico che siamo sicurissimi, però ci possiamo aspettare un grandissimo impegno e grande arte, il resto poi lo scopriremo. Ma passiamo al secondo festeggiato di oggi, il caro Stanley Tucci, che io e non tu, e questa cosa mi sconvolge, ho visto da poco in coppia con Colin Firth, suo anche grande amico, in Supernova di Harry McQueen, film presentato anche alla Festa del Cinema di Roma, dove ho intervistato Harry McQueen, quindi se siete curiosi in inglese trovate la video intervista e l'intervista in inglese in podcast su Fred FM. E perché dico mi sconvolge che tu non l'abbia visto? Perché da selezionatore ed esperto di cinema a tematica LGBTQ+, questa cosa mi sconvolge, visto che è una bellissima storia d'amore.
A noi non è arrivato perché era già preso e bloccato per Roma, e quindi
come si permettono?
Lo so ma noi siamo superiori a queste esatto. cose, lasciamo correre, pazienza.
È una bellissima storia d'amore e anche molto, molto triste, perché ecco, è una riflessione sull'amore anche in un momento di malattia, perché ecco, Stanley Tucci interpreta proprio un uomo a cui è stata diagnosticata una demenza in corso e che quindi pian piano andrà a dimenticare tutto e a diventare forse un peso per il suo compagno che dovrà elaborare, come dire, paradossalmente un lutto avendolo ancora accanto a sé, quindi è un percorso dignitoso e molto delicato di cosa significa amare qualcuno e cercare, imparare di lasciarlo andare. Quindi veramente dovrebbe uscire in Italia con Lucky Red, e quindi vale la pena aspettare per vedere Supernova, e Angelo così lo recupera.
Esatto, infatti, colmo questa lacuna, ecco.
Colma questa lacuna, e intanto speriamo di avervi incuriosito, e facciamo come sempre una piccola pausa, chissà che non ritroviamo ancora Angelo qui a The Soup of the Day su Fred, a fra poco. Fred. E siamo tornati a The Soup of the Day, e ve l'avevo promesso, gliel'avevo chiesto nei giorni scorsi di tornare, ed è tornata Valentina Riete, ciao.
Ciao, quando si tratta di snerdare, chiamatemi quando volete.
Esatto, questa parola non è utilizzata a caso, perché tu sai quello che io sto per dire, cioè che io ti ho chiamato per chiederti la tua consulenza, il tuo aiuto e la tua expertise per una grande serie TV, possiamo dirlo, giunta già alla seconda stagione, parlo di The Mandalorian.
Mamma mia, brividi. Sì, sono una grande fan io di The Mandalorian, e anzi non mi vergogno a dire, lo dico ormai da tempo, oddio, nemmeno da troppo tempo, dall'anno scorso, da quando ha esordito la prima stagione, che è la cosa migliore uscita da Star Wars dai tempi dei primi Star Wars, perché insieme a Rogue One, va detto, anche Rogue One mi è piaciuto molto. Sì, io la amo, facciamo un minimo di introduzione, sì. È praticamente ambientata dopo quello che abbiamo visto nella trilogia classica, quindi quella con Harrison Ford e Mark Hamill, e praticamente ritorna allo spirito vero di quella che secondo me è Star Wars. Siamo il protagonista, un mandaloriano, che i fan di Star Wars sapranno che per esempio il personaggio di Boba Fett era un mandaloriano. All'inizio della prima stagione tutti pensavamo, beh, la serie su Boba Fett, invece no, non è la serie su Boba Fett, su un altro mandaloriano, e non lo vediamo, questo potrebbe essere spoiler, no, diciamo che non lo vediamo mai, forse, chi lo sa, in viso, ma là sotto quell'elmo c'è Pedro Pascal, ve lo ricordate, no, sicuro per Narcos, per Game of Thrones, insomma un attore a me personalmente piace molto, che qui fa un lavoro incredibile di mimo quasi, cioè sembra quasi un personaggio uscito dal cinema muto, perché non potendo contare sul viso ha lavorato tutto sui movimenti, sulla voce, quindi è veramente fantastico. Lui è un mandaloriano, per chi non sa cosa sono i mandaloriani, sono delle specie di cacciatori di taglie, e viene incaricato da un personaggio che, pensate un po', è interpretato da Werner Herzog, cioè io quando ho visto Werner Herzog che faceva, cioè il cattivo, ho detto no vabbè,
fermi tutti, fermate, cioè su quelli, sì, su quegli incontri di mondi, questi veri e propri, no? Quasi sempre, sì, profano, sì. Sì, sì, adoro, infatti concordo.
Che non si sa bene quale sia il suo nome, si chiama il cliente, che praticamente chiede al mandaloriano di andare a prendere un package, come dicono in origine, un pacco, no? E lui non sa che c'è dentro sto pacco, dice vabbè, vado a prendere sto pacco. Dentro il pacco ormai lo possiamo dire, perché è impossibile che non l'abbiate visto, cioè ormai è ovunque, c'è un piccolo Yoda. È stato chiamato Baby Yoda, no? Il web lo conosce come Baby Yoda, non è Yoda però, il personaggio della trilogia classica, ma è un piccolo di quella specie, The Child. Il nome ufficiale è The Child, ma il web l'ha ribattezzato Baby Yoda, anch'io ormai lo chiamo Baby Yoda, quindi chiamiamolo Baby Yoda. E quindi niente, c'è tutto questo rapporto, questa strana coppia poi tra il mandaloriano e il piccolo Yoda e The Child, e non vi svelo più altro. La cosa bella è che c'è veramente, secondo me, lo spirito di Star Wars, perché è fantascienza e ok, ma fondamentalmente è un grande western, è proprio una grande serie western con i mostri, con le astronavi. Il creatore John Favreau, che con la Disney,
di chi sarà il merito? È suo, credi?
Allora, è suo. E anche di Dave Filoni, Dave Filoni, che è uno dei più grandi esperti di Star Wars, bravissimo, che praticamente veramente sta aiutando molto Favreau, che è anche showrunner, ricordiamolo, a scrivere la serie. E praticamente alla produzione c'è la famosa Kathleen Kennedy, no, che ha prodotto un sacco di film anche di Spielberg. E sì, si sono incontrati queste menti che è chiaro che amano tantissimo Star Wars, e infatti sono tornati a quello delle origini. C'è la polvere, c'è la ruggine, c'è un mondo che è, sì, ok, futuristico, perché vabbè, ambientato in una galassia lontana, ma è anche molto logoro, no? Quindi sì, c'è questa duplice realtà di una roba fantascientifica, però poi sembra veramente un film di John Ford, no? Sembra che veramente il mandaloriano è come se fosse un Clint Eastwood con l'elmo da mandaloriano. E quindi, non so te, ma a me piace moltissimo quando i generi si mescolano.
Assolutamente, sì, assolutamente. Credo che sia questo, ecco, uno dei, appunto, dei segreti, se vogliamo capire le ragioni. Sicuramente c'è questo, perché riesce, poi stando su una piattaforma probabilmente sta riuscendo a acquisire nuovo pubblico proprio per questo mix di generi, perché non è solo ad appannaggio di chi già c'era dentro con tutto se stesso, come dire, anzi, quindi ha rinnovato l'amore di un blocco e forse ha acquisito un nuovo blocco. Stavo pensando poi anche che, come era stato detto anche con i tuoi colleghi Movie Player, The Mandalorian è tra quelle serie che hanno deciso di tornare a una cadenza settimanale.
Brava, esatto. Questa è una scelta vincente, secondo me, perché ormai siamo tutti abituati, no, a Netflix, che per forza di cose ci deve dare i prodotti a pacchetto completo, perché ne fa troppi, cioè non potrebbe fare una programmazione settimanale di tutto, mentre invece Disney Plus, perché non l'abbiamo detto, ma The Mandalorian, sì, è su Disney Plus, può ancora contare, diciamo, su pochi prodotti originali ma molto fighi, secondo me c'è tutta la parte dei documentari pure che è bellissima, e quindi con The Mandalorian, anche se secondo me adesso lo diciamo, non facciamo torto a nessuno, c'è anche un intento commerciale forte, ha deciso appunto di giocarsela così, centellinandola. Questo che fa? Allora, ci crea una grande attesa a noi che siamo super fan, permette diciamo ai novizi, bambini che magari vedono Baby Yoda, capito? Oh carino Baby Yoda, ci cliccano e quindi magari non lo scoprono di più, e soprattutto se ne parla di più, se ne parla di più, e quindi si crea più hype, si vendono più pupazzetti di Baby Yoda, che io sottolineo, lo stesso Werner Herzog, che voglio dire uno sembra rigorosissimo, cuore di ghiaccio, lo stesso Werner Herzog ha detto no, Baby Yoda, chi non si scioglie davanti agli occhi di Baby Yoda, la più grande creatura realizzata negli ultimi 10 anni, cioè rendiamoci conto, l'ha detto Herzog,
se l'ha detto Herzog, quindi, tutti a comprarci Baby Yoda. Io infatti, per chi non ce l'ha, sto dicendo è il perfetto regalo di Natale. Natale si avvicina, regalatevi Baby Yoda.
Werner Herzog approva, esatto.
Werner Herzog approva, quindi anche i cinefili di quelli proprio da film, da come dico io, sciarpa di lana e cappotto bolscevico, compreranno Baby Yoda. Quindi tutti da Cahiers du Cinéma a Fred Film Radio, in mezzo c'è Baby Yoda, e direi che io devo dire, io tra parentesi, a me la cadenza settimanale faccio un po' anziana, ma mi sta piacendo. Mi piace.
Sì, anch'io la preferisco.
Lo so,
sai?
Forse sembro quelle signore, sa che aspetta una fiction, la puntata della fiction. Un po' mi sento così, però non importa.
No, però pensaci, facciamo una metafora culinaria. Cioè, quando ti piace molto, per esempio, il gelato, no? Come me. Faccio un esempio, io amo il gelato. Allora, se mi danno una vaschetta da 1 chilo e io me la mangio tutta insieme, A, rischio la congestione e potrei anche morire, quindi bimbi non lo fate a casa, mi raccomando. B, magari un po' non me lo godo nemmeno più di tanto, no? Sì. Soprattutto se ci sono gusti diversi. Invece, se uno si gode un gelato alla settimana, non ti fa male, non ti viene il diabete, non muori di congestione e te lo apprezzi meglio, perché spesso a me è capitato di fare le maratone binge watching, no? Sì, sì, giorni, sì. Binge watching, e magari poi a un certo punto mi distraevo oppure qualcosa me la perdevo, invece così veramente ogni puntata te la puoi apprezzare al meglio, e per esempio ti vedi anche poi tutti i titoli di coda, cioè questa sembra una cavolata ma è una cosa fondamentale, perché i titoli di coda di The Mandalorian sono stupendi, sono tutti disegnati, sono disegni veramente stupendi, e poi c'è la musica di Ludwig Göransson, che non l'ho detto prima, ma secondo me è uno degli altri grandi motivi per cui questa serie è stupenda. Il premio Oscar, ricordiamo, ha vinto il premio Oscar per la colonna sonora di Black Panther, è bravissimo, e la colonna sonora di The Mandalorian è stupenda proprio, quindi sì, ci possiamo apprezzare anche questo.
E io sapevo che facevo bene a chiamarti per parlare di Mandalorian, perché meglio di te nessuno poteva descrivercelo. Quindi se non l'avete fatto, andatevi a recuperare The Mandalorian stagione 1 e 2, e ci sarà anche la 3 su Disney Plus a cadenza settimanale, la 2, e intanto l'altra ve la potete rivedere comodamente tra una cadenza e l'altra. Grazie Valentina Ariete, spero che tornerai a farci compagnia qui su Fred Film Radio ad su Pod Day, e viva Baby Yoda.
Sempre. Ciao.
Fred. C'è una prima volta per tutto, ebbene, The Pod Day chiama Big Fred Tuesday perché stamattina qui con me c'è Matt Micucci.
Wow.
Non c'è, dovrei, wow. Lo sai che vorrei tanto, devo chiedere al nostro capo Federico Spoletti, anzi se ci stai ascoltando, voglio quei suoni, quelli tipo la risata oppure sì. L'applauso,
effettivamente
la,
sì,
la qua ci voleva la folla. Matt Micucci,
no, ma comunque questa è la reazione, che il silenzio, no?
Il silenzio, dovete immaginare proprio la folla.
Giusto.
Veramente infiammata dalla presenza di Matt. Innanzitutto, come stai? Non sai in che zona sei? Ma sai come stai?
No, non so il colore della zona in realtà. Sì, sono sicuramente a Genova, città dove sono nato, città di mare, di ferro, come disse Pasolini nel suo libro La lunga strada di sabbia. Ma sì, so tranquillo, abbastanza in quarantena così, preventiva. E allora, ok, tutto a posto.
Come la stai passando, a parte fare il tuo Big Fred Tuesday e il tuo jazz?
Allora, beh, allora devo dire che, guarda, proprio ieri ho recuperato Tony Erdmann. Tu l'hai mai visto?
Certo, l'avevo visto, ho fatto anche le interviste.
Appunto, cioè, è un film bellissimo, a me è piaciuto tantissimo, per chi non lo conoscesse, parla del rapporto tra un padre eccentrico e sua figlia, una donna in carriera, molto centrata sul lavoro. Non l'avevo visto anni fa, quando era uscito, ma l'ho trovato bellissimo. Sì. E infatti devo dire che in questo periodo, quando non guardo film che devo vedere per varie interviste, anche per il Big Fred Tuesday o per Fred in generale, ne sto approfittando per recuperare film usciti negli ultimi 5 o 6 anni che magari mi sono perso, perché noi guardiamo tutto quando andiamo al festival, no? Vero, e a volte sì, ci perdiamo dei film. Poi di recente c'è anche stata la prima versione online delle giornate del cinema muto di Pordenone, che ho apprezzato tantissimo. Insomma, ne sto approfittando per scoprire film, ma anche musica, libri, idee, creatività in generale, anche per nella speranza di diventare io una persona migliore per migliorarmi.
Guarda, che colgo l'occasione della tua presenza per ricordare agli ascoltatori che se sono invece a digiuno di festival, ce ne sono 6 online che ora vi elenco e che quindi si possono recuperare per vedere film relativamente insoliti. Sono il Festival di Cinema Africano, il Festival del Cinema Latino-Americano di Trieste, il Chuck Polska Film Festival, se non l'avevate capito, è di cinema polacco, Accordi di Accordi, che è un festival di cortometraggi, Mente Locale, Visioni del Territorio, e poi Festival dei Popoli, dove siamo stati spesso, che sarà proprio su My Movies. Quindi, Matt, se ti mancano i festival, guarda quanti te ne ho elencati.
6 contemporaneamente, sei. Faccio gli smetto
più
6
o meno
schermi.
Contemporaneamente, in realtà alcuni sono già iniziati, come il Festival di Cinema Africano, quello di Cinema Latinoamericano, ed altri iniziano in questi giorni.
Effettivamente quello di cinema africano mi interesserebbe.
Vedi? Ecco, sono arrivata a fagiolo. Ma ti ho chiamato, in realtà ho usato la scusa, ma in realtà c'è una notizia da dare, e cioè che un film che è I Am Greta, che avevamo visto e avevi visto alla Mostra del Cinema di Venezia, doveva uscire in uscita limitata, con uscita evento per 3 giorni a novembre, 2, 3, 4 se non sbaglio, e invece ovviamente per la chiusura dei cinema ha optato per un'uscita on demand sulle migliori piattaforme dal 14 novembre. Lo dice un po', lo fa immaginare il titolo, ma questo documentario di Nathan Grossman parla di Greta Thunberg.
Esatto. Sì, io l'ho visto proprio alla Mostra del Cinema di Venezia, ho anche intervistato il regista Nathan Grossman, intervista sul canale inglese. Parla dell'attivista Greta Thunberg, come hai detto tu, icona del movimento green internazionale. Io sono un suo fan, penso che sia davvero una forza della natura. E il documentario la segue praticamente dal primo sciopero davanti al governo svedese durante le elezioni del 2018, mi sembra, al suo viaggio transatlantico per New York al summit dell'ONU sul clima. E beh, Greta ha affrontato e tuttora affronta un'eccezionale esposizione mediatica, e troppo spesso la gente si dimentica che Greta è nata nel 2003, credo, quindi è una ragazzina. E questo documentario offre l'opportunità di conoscerla meglio, va oltre la sua immagine pubblica di icona ecologista, ci permette di capire le sue difficoltà personali, la sua vulnerabilità da ragazza adolescente, i suoi problemi, ma mostra anche la sua sensibilità, il suo senso dell'umorismo, il suo amore per i cani, i suoi cavalli, il rapporto con i suoi genitori che la supportano nelle sue battaglie. Quindi penso che sia molto interessante, ma anche molto importante, perché a parte il fatto che la storia di Greta, penso che siamo tutti d'accordo, è veramente una storia straordinaria, fuori dal normale,
Esatto.
Ci ricorda che anche dietro temi importanti di rilevanza globale ci sono dei volti umani, di persone vere, e questo è un messaggio che secondo me va oltre l'età anche di qualsiasi persona, ed è spesso un qualcosa che viene dimenticato per varie ragioni. Quindi a me è piaciuto molto I Am Greta, e spero che possa aiutare anche la causa di Greta, che tra l'altro viene spesso bullizzata, soprattutto sui social media, da gente che non la pensa come lei, molto spesso da gente molto più grande di lei anche,
sì,
e anche politici, incluso il quasi ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump.
Però lei si è levata un bellissimo sassolino dalla scarpa, devo dire.
Veramente, bellissimo.
Lei l'ha letto, esatto, per chi non bellissimo. L'avesse visto, lui tempo fa Donald Trump l'aveva presa in giro scrivendo un tweet dove diceva di andare al cinema a rilassarsi invece di rompere tra virgolette con queste sue cause, e lei le ha risposto con lo stesso identico tweet, visto che lui si stava agitando tanto e quindi ha ricordato: è ridicolo, Donald deve lavorare sul suo problema di controllo della rabbia, poi andare a vedere un buon vecchio film con un amico. Rilassati Donald, rilassati. Devo dire, per una giovanissima
nella storia di Twitter,
sì, proprio l'epic win, altro che epic fail, veramente grandissima Greta. Fosse solo per questo, veramente sì, lei è una persona fuori dal comune, la sua vicenda e la sua attività costante fuori dal comune, ma sì, sono d'accordo con te che ci dovremmo ricordare che non è solo Greta dietro l'impegno per salvaguardare il clima, e forse grazie a lei ed altri forse ci salviamo, chi lo sa.
Spero di sì. La speranza è quella.
La speranza è quella, quindi lo consigli, Matt, e che altro sì. possiamo dirci se non che ci manchiamo? Quale sarà il nostro prossimo festival? Chi lo sa?
Il festival Boh.
Il festival dei
Boh. Una bella domanda. Il festival dei Boh, praticamente. Allora, vedremo quando si starà tutti meglio e finirà questa storia. Però non lo so, non lo so. Tu cosa ne pensi?
Ti dico che il nostro prossimo festival virtuale sarà a Torino.
Ah beh, allora
sì, siamo virtuale, tutti accreditati, sì. Quindi virtuale sì, e ti lascio chiedendoti di consigliarci un'ultima cosa. Gli ascoltatori del canale italiano cosa dovrebbero vedere secondo Matt Micucci, a parte I'm Greta?
Allora, parlando di festival, di recente siamo stati alla Festa del Cinema di Roma, mm-hmm. Allora il primo film che mi viene in mente, proprio perché ne abbiamo parlato un attimo fa, è un film che ho visto alla Festa del Cinema di Roma, e il film più interessante che ho visto probabilmente durante il festival, il documentario su Francesco Totti. Probabilmente ne avete già parlato.
Non abbastanza, no, quindi mi piace tua versione delle cose.
Sì, beh, una breve, però più breve di I Am Greta, però sì, mi chiamo Francesco Totti, che più che essere un film secondo me su uno sportivo, che è un film su uno sportivo ovviamente, mi è sembrato proprio un ritratto, come si dice, machiavelliano, com'è la parola?
Machiavellico? So.
Machiavellico,
forse.
Esatto, sì. Beh, io non lo so, non so parlare italiano, quindi machiavellico di un'icona che io considero praticamente il re di Roma, ma lui stesso è consapevole di questo fatto, quindi è proprio diverso da altri film, quasi completamente diverso anche in stile da Diego Maradona di Asif Kapadia, sì. Che comunque ritengo un film forse superiore, diciamo. Però è narrato in prima persona da Totti, e comunque film molto bello e di gran lunga il film migliore che io personalmente ho visto alla Festa del Cinema di Roma.
E quindi io ringrazio Matt Micucci e spero in un futuro crossover. Nuovamente in un crossover, The Soup of the Day incontra Big Fred Tuesday. Grazie mille, ci manchi. Torna presto, almeno virtualmente. E dal prossimo festival, virtuale non.
Ciao a tutti.
Fred Film Radio. Ed anche per questo mercoledì, quindi questa metà settimana a The Soup of the Day, è arrivato il momento dell'annunciazione sui consigli su cosa vedere stasera in TV. E con chi lo facciamo se non con la meravigliosa Angela Prudenzi?
Allora, Angela Prudenzi, che è già praticamente assediata, nel senso che sta già, anzi, appoltronata, e stasera
la differenza tra me e te, scusami, io mi spiaggio, tu ti assedi, va bene.
Vabbè, al canale 20, ore 21.04, io, non voi, ma io mi vedo il risolutore con Vin Diesel del magnifico regista F. Gary Gray. La F non so perché cosa stia, però diciamo Frank, mettiamola così.
O Federico, come lo
Federico, stava. Federico, ecco che cos'è. Anzi, è Fred.
Fred? Il famoso Fred Blab.
No, perché se io adesso Vin Diesel è stato sostituito nel mio immaginario burino
da Statham, scommetto.
Come ho detto più volte, e anche in parte da Gerard Butler, però un tempo c'era solo Vin Diesel. Adesso è passato un po' di moda, lo confesso.
Ma
però...
con Fast and Furious è iniziata questa? Perché a me è iniziata così, con Fast and Furious.
No, con le cronache di Riddick.
Addirittura, quanto sei trash. Stai veramente, cioè, pubblicamente stai ammettendo questi tuoi lati così?
Vabbè, ma è una vergogna.
No, io per questo ti voglio bene, perché sei tutta da scoprire, ecco. Non mai.
Vabbè, invece scopriamo
la Chanel di Fred Pin Radio, così.
Scopriamo le cose serie, le carte serie. Ecco. Sky Cinema 2, ore 21:15, un bel film argentino, il mio capolavoro, mi opera maestra, di Gaston Duprat, del 2018. Lui è il regista del Cittadino illustre, che era stato in concorso a Venezia nel 2016 e fu un successo veramente mondiale. Perché sì, il film fu veramente ebbe un successo travolgente. Questo film, che è arrivato dopo il mio capolavoro, è meno sofisticato dell'altro, un po' più commedia, ma anche qua c'è molto da riflettere, perché si parla del mondo dell'arte. Il Cittadino illustre, se ti ricordi, insomma, si svolgeva la storia all'interno dell'ambiente letterario. Qua invece Duprat prende di mira le gallerie d'arte, i critici d'arte, i pittori di moda, insomma, per costruire una sorta di thriller in cui dei quadri ovviamente sono oggetto di indagine, e insomma non si può svelare troppo, perché ovviamente, essendo un giallo, bisogna arrivare alla fine per capire che cosa succede. Si ride abbondantemente, e si ride anche di tutti i vezzi e i vizi di chi popola il mondo dell'arte, insomma, e anche della manipolazione che esiste in questo mondo a livello critico, di quanto i galleristi e quelli che scrivono di arte possono fare per portare al successo un pittore e preferirlo a un altro, insomma.
Mi ti sei riabilitata con Gaston Duprat.
Vabbè,
giusto, ti sei ripresa benissimo.
Ma sai, alto e basso, è così che si deve fare, si deve mischiare l'alto e basso.
Sono d'accordo, c'era Geoffrey Chaucer, che lui parlava solo di the highest and the lowest, i più bassi e i più alti, era questo il divertimento.
Solo se si conosce il basso si può apprezzare l'alto.
Esatto, a me piace, infatti io voglio risottolineare, prima di salutarci, proprio i due consigli, tutti e due, quello diciamo illustre di il mio capolavoro, su che era Sky Cinema 2?
Sky Cinema 2, ore 21:15.
E poi il risolutore, però non ricordo dove lo
facevo. Canale 20, ore 21:04.
Ecco, e quindi questo mercoledì sera direi che è bello bilanciato, bilanciatissimo, grazie ad Angela.
E Fidenza. Non a caso sono della bilancia.
E sei della bilancia, sì, io me lo sono sposato una bilancia, quindi vi sopporto così. Equilibristi.
E infatti, vedi?
Equilibrati. E quindi buon equilibrio anche a voi stasera, con i due film suggeriti da Angela, consigliati da Angela Prudenzi. Torniamo fra pochissimo per chiudere anche questa giornata con noi ad su Pod Day su Fred. Fred Film Radio. E siamo giunti alla fine di questa puntata di Super Pod Day 11 novembre, puntata che ha segnato il crossover tra The Soup of the Day e Big Fat Tuesday, quindi ringrazio Matt Micucci per questo incontro. Vi ricordo che fra pochissimi minuti inizierà la conferenza stampa della 38esima edizione del Torino Film Festival, diretta quest'anno da Stefano Francia di Celle. Quel che sappiamo del programma è che il premio Stella della Mole per l'innovazione artistica verrà conferito a Isabella Rossellini, e in più che verrà presentato il restauro di In the Mood for Love di Wong Kar-wai in anteprima online al Torino Film Festival. Il restauro è stato seguito in prima persona dal regista ed è stato realizzato dall'immagine ritrovata e Criterion, e sarà distribuito in Italia da Tucker Film. Non ci resta che aspettare di sapere il programma a cui parteciperemo tutti online. Io ringrazio gli ospiti di oggi, innanzitutto i miei due angeli, Angela Prudenzi ed Angelo Acerbi, in più Valentina Riete, che è tornata con noi oggi a parlarci di The Mandalorian su Disney Plus. Ancora grazie a Matt Micucci, al team di Fred, e noi ci diamo appuntamento a domani alle 10 sul canale Fred Entertainment, Fred Italiano, per una nuova puntata di The Soup, oppure in replica, oppure se non potete ci trovate sulle migliori piattaforme di podcast, e quindi su Spotify, Apple Podcast, Castbox, Deezer e molte altre. Ed io sono Chiara Nicoletti e ci sentiamo domani su Fred.
Fred Film Radio, I'm Matt Micucci from the 64th Berlin International Film Festival.
Io sono Valentina Pompili al Tokyo International Film Festival.
Soy Antonio Becker y estoy aquí con...
International Film Festival in Berlin. Mein Name ist Beatrice Behn.
Herren Begumfi, Fred Film Radio.
Fred, the festival experience in 23 languages.
Fred Film Radio.
24/7 on Fred.fm and smartphone apps.